pomodorino giallo, stracciatella vegana, pesto di pomodorini secchi, pesto di olive. Questa era la pizza che mi ha fatto quella meravigliosa persona incredibile che è Marta, con le sue santissime manine, mentre a casa loro provavamo a fare plurime pizze con plurimi formaggi vegetali. Quindi è la pizza migliore delle ultime 2 settimane, forse dell'ultimo 6 mesi.
Ma anch'io voglio la pizza di Marta.
Mamma mia.
Sì, è così brava.
Cioè, grazie Kenobit che ci fai da mangiare, ma io non ho mai mangiato la pizza di Marta, maledizione. Vabbè, comunque, ciao Sio e ciao Nick, ciao pizzette all'ascolto.
Ciao.
La mia pizza della settimana è una margherita buona, e lo dico con massima gioia perché sono andato in una pizzeria qua a Mestre in cui non ero mai stato, e ovviamente la test pizza è la margherita, e cavoli che bello quando ti mangi una margherita ma dici wow che buona questa margherita.
Sì,
quindi
penso
3 pollici in su, uno è prestato dal mio vicino di casa.
L'hai condivisa col tuo vicino di casa, ma soprattutto
mi serviva solo per dare un voto alla pizza.
ok, e la cosa bellissima è che la mia pizza della settimana è stata la dieta senza carboidrati, che è tornata nella mia vita.
Oddio,
che tornata nella tua vita.
Cioè, sì,
abbiamo visto la dieta che sta facendo Sio, fa mega ridere, l'abbiamo visto per tipo mezza giornata ed è stato il trending topic di tutti i giorni successivi, perché wow, sono certo che funzioni come dieta, ma è veramente esilarante vederti mangiare,
vedermi mangiare o vedermi aggiungere dei grassi a ogni passo.
Esattamente.
Infatti non riuscirò mai più a guardare un caffè senza pensare quanto ci vorrebbe mettere dell'olio di cocco sì o dentro cosa.
Persino mia madre ti ha guardato, no, non dirò disgustata, ma molto sorpresa, perché esatto, ehi sì, ottieni questo caffè, tizio che tira fuori una bottiglia di olio di cocco, inizia a spremerla nel caffè, e mia madre che dentro di sé pensa, questo tizio è completamente stupido o è completamente geniale. In realtà ha pensato solo la prima, non ha mai pensato la seconda cosa.
Comunque sì, per fortuna ho il bollino che posso esimermi dal mangiare le pizze fino alla fine della dieta, che mi sono appena dato da solo.
Beh no, sì, in questo caso vale.
E in questo caso vale.
È un bollino terribile.
Però se non sono in dieta, chiaramente devo mangiare la pizza, ma finché lo sono posso esimermi.
Eh sì,
e essere triste perché non sto mangiando la pizza.
Beh, sai cosa potresti fare? Pizza di cavolfiore. Ora è il momento giusto, sì, per provare la pizza di cavolfiore.
Nessuno ha mai voluto provare quella cosa, qualcosa mi dice che questo caso non farà eccezione.
Ci vuoi mettere un sacco di olio di cocco sopra, te lo giuro.
Il vero problema però è che Sio non può mangiare la pizza, ma non può sgranocchiare neanche dei grissini, cosa che invece io e Nick possiamo fare.
Ma io ho portato 2 pezzi di sedano oggi.
I sedanini, eccellente. Il mio invece è crunchy grissino friabile, è di Artemisia, che ci scrive: momentone ringrazione, soffro di depre, credo che intendesse depressione, ma è giovane, scrive depre.
È giovanissimo.
Soffro di depre da qualche tempo, e l'unico modo che ho trovato per avere la forza di mettere in ordine la casa è farlo ascoltando Power Pizza in sottofondo.
Wow.
Il mio appartamento e la mia allergia alla polvere ringraziano. Mi date un aiuto che nemmeno immaginate, vi si vuole bene.
Ma Artemisia, che bello.
Ti mando i mega cuoricini perché ti ipercapisco, e sì, anch'io tipo i podcast che amo, tipo ovviamente Power Pizza, che è il mio podcast preferito, li ascolto esattamente tipo sistemando casa e nei momenti in cui il mio cervello non riesce a metabolizzare niente. Quindi tieni un abbraccino da lontano, o un abbraccin come diciamo noi giovani.
Esatto. Tieni un hub, come dico io, scusa, sono giovanissimo.
Wow, è veramente mega giovane.
Speaking of ascoltare i podcast, Gallina Padovana sotto spirito scrive nei commenti scrive nei commenti della puntata speciale su Zork che abbiamo condiviso la scorsa settimana: ciao,
sì,
sono ubriaca e sto indubbiamente ridendo più del dovuto. You made my night, grazie, emoji della posta, emoji delle penso foglie, emoji dell'aglio.
Sì,
cassetta della posta, foglie, aglio, ok, ha senso. E devo dire che ho avuto la stessa identica situazione, perché venerdì sera sono tornato a casa da solo un po' allegrotto e ho detto: sai cosa faccio per addormentarmi?
Un po' allegrotto vuol dire sbronzo come la merda, Nick,
terribilmente. E ho detto: sai cosa potrei fare? Ascoltare la puntata su Zork, che non me la ricordo, e mi ha fatto riderissimo, e mi sono addormentato cullato dai suoni delle monete di rame e dei flauti che continuavano ad andare. E Wow, fa proprio ridere, ascoltatela.
Ti è piaciuta talmente tanto che ti sei iscritto al nostro Patreon.
Sì.
È il nuovo calzone, è Nick. Esatto. Che in realtà sono solo scritto con dei punti di domanda. Nella mia testa suonava meglio questa gag. Comunque sono contento che sia piaciuta la puntata di Zork che abbiamo messo come riempitivo la settimana scorsa.
Che abbiamo fatto pausetta, perché le pausette fanno bene.
Sì, 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 sì.
Assolutamente sì. E anzi, ribadisco ancora una volta, grazie a tutte le Pizzettars che ci sostengono, perché è grazie a voi che possiamo fare questa cosa in maniera sostenibile. Mm-mm. E nel frattempo, pezzo di sedano, trosciuppo, ci scrive: qualcuno sa dove si può scaricare illegalmente questo podcast? A me ha fatto molto ridere.
Da qua, comunque.
Da qua, esatto, questa è la cosa bellissima. Però in realtà questo è il podcast gratis, scaricare illegalmente una cosa gratis, cosa devi fare? Tipo fare in modo che
è
non sia...
È il brivido, perché cioè lo devi fare in un momento in cui nessuno ti guarda e quindi aggiungi quel po' di pepe a tutta la storia.
Che buono, insomma, il pepe, ragazzi.
E dopo lo... Esatto, dopo lo apprezzi ancora di più.
No, in realtà ascoltarlo su Spreaker o su Spotify o dovunque è il modo legale di consumarlo, quindi in realtà bisognerebbe fare un bootleg registrandolo da qualcuno che lo ascolta e poi condividerlo e scaricarlo da lì.
Ah sì, perché non ci conta, esatto. Non ci conta il download e quindi è illegale.
Esatto. Terst invece scrive: ciao, avete visto Our Flag Means Death, la nuova serie di Taika Waititi? All'inizio sembra una comedy sulla falsa riga di What We Do in the Shadows, che gioca sul sovvertire gli stereotipi, in questo caso sui pirati. Ma andando avanti scopri la storia che davvero vuole raccontare ed è davvero bella e super wholesome. Hashtag Terst consiglia. Premesso che hashtag Terst consiglia è per me diventata una cosa importante, perché di solito mi consiglia della roba super figa. Ma sì, è appena uscita, la trovate su HBO Max, quindi là dovete guardare con i VPN, esatto, cioè immagino. Però sembra super bella, era un po' che l'aspettavo, dovrebbe essere uscita all'inizio di marzo, il 3 marzo se non sbaglio.
Spoiler.
E sembra molto bella.
Spoiler sulla data
d'uscita. Spoiler sulla data. Ero così interdetto, ho detto che cosa ho detto in questo momento.
Ah, che belli pezzi da tagliare, vai avanti con quello che stavi dicendo, ti prego.
No, che sembra bella, guardiamola, ciao.
Ok, ok. Bello.
Invece ultimo sedanino, Tail dice: un'altra cosa, mi ricordo che sì, aveva scaricato Fortnite tempo fa. A me piace molto, ma la tua opinione sì, mi interessa in particolare.
Wow, recensione di Fortnite, ti prego.
Non voglio recensire Fortnite, volevo solo dire una cosa: a me Fortnite piace perché puoi costruire i muri. Nella nuova stagione di Fortnite hanno tolto il costruire i muri.
Oddio, davvero?
Cosa?
Sì.
Ma non era tipo, cioè, la core meccanico, esatto, oltre a sparare, cioè cosa?
Ma in questa stagione hanno tolto il costruire e hanno messo uno scudo pazzo e probabilmente tornerà il costruire un giorno. Però sì, è strano comunque.
Wow, adesso voglio giocare a Fortnite, era la mia parte schiferita quella di costruire i muri.
No!
Beh, se tu non vuoi recensire Fortnite, io farò la recensione dei balletti di Fortnite. 10 fette di pizza, a noi giovani piacciono molto.
Filo interdentale.
Dovete immaginarmi mentre faccio il balletto di Fortnite.
Boh, io ho finito i sedanini e soprattutto Nick, dimmi il nome di qualcuno.
Gianluca.
Non ti devi permettere di nominare Luca. Ti do un altro pugno.
Wow, che segue terribile sul fatto degli Oscar e sul fatto che...
Esatto, siamo già in area Oscar, quindi mi pare di capire.
Sì, perché giustamente ieri notte c'è stata la proclamazione dei vincitori degli Oscar 2022 o 2021, no, 2022 si dice. Mm-hmm. Sì, 2022.
Sì, è 2022 per i film del 2021, ovviamente, come sempre.
Esatto, è quello che mi confonde sempre.
È come 7:30. Esatto,
è sempre uguale.
E la cosa più importante che è successa è stata che Will Smith ha tirato un ceffone a Chris Rock, perché come ti permetti di parlare della mia donna in questo modo?
In sua difesa Chris Rock aveva fatto una battuta terribile.
Sì,
però
sì,
effettivamente
sì, sì.
No, lo so, sono d'accordo. Però salire sul palco e dargli una cinquina in faccia non è proprio questa bellissima uscita, non è corretto in nessuna maniera.
No, più che altro è una di quelle situazioni in cui, cioè, è bello perché non puoi parteggiare per nessuno dei due e quindi puoi solo dire hai sbagliato tu, ma hai sbagliato anche tu, mentre Jada Pinkett Smith in realtà, cioè, tipo stava seduta semplicemente roteando gli occhi pensando: zio banana, andate a cagare probabilmente,
man.
Però vabbè, insomma.
No, ma poi esatto, proprio questa cosa del tipo lo schiaffo del maschio alfa che difende la sua donna, dico perché facciamo questa cosa?
Vabbè, l'internet ringrazia because materiale per meme per una settimana praticamente.
Verissimo. Sai invece chi è che non ringrazia per niente? At Will Smith su Twitter, che è un altro tizio che fa dei podcast e dei videogiochi, che si è beccato una camionata di insulti e di menzioni, di notifiche, eccetera. E che, tra l'altro, in maniera molto simpatica, ha detto: appena ho visto gli Oscar, ho capito che sarebbe successa questa cosa. Ho aperto Twitter e ho detto: adesso rimango qui a rispondere a tutte le persone dicendo: non sono il tizio che state cercando.
Ma, cioè, e... aspetta, ma come ti puoi confondere? Cioè, avrò avuto tipo, non so, due tweet, una propic, qualcosa, cioè, che ti facesse pensare non è Will Smith.
Ma
cioè,
tu
hai
scontato che la gente stia attenta a fare le cose prima di scrivere at Will Smith?
Cioè, no, cosa? È che più che altro ha anche il nickname confermato con la spuntina ed è una persona che ha quasi 200.000 follower su Twitter.
Ah, wow, è un Will Smith famoso ma non super famoso.
Esatto,
ancora peggio.
Esatto.
Wow. In realtà il mio highlight degli Oscar è che sono contento che Dune abbia vinto tantissime cose. Praticamente il comparto tecnico se l'è portato tutto a casa Dune.
100%.
Però non ha vinto cose che mi fanno arrabbiare, perché nel senso, sapete che a me Dune non ha fatto impazzire a livello di storia, di come si sviluppava, ma ha vinto fotografia, editing, musiche, production design, suono, effetti speciali, che sono tutte cose assolutamente legittime. Quindi dico: bravo che hai vinto un sacco di cose per le cose giuste e non per le cose che mi avrebbero fatto sbroccare malissimo.
Ma con il fatto che non abbia vinto dei premi che a te fanno arrabbiare, intendi che non ha vinto miglior film d'animazione?
No, beh, nel senso, tipo miglior film, miglior sceneggiatura, che poi in questo caso non so se sarebbe stato sceneggiatura originale o non originale. Dico, in uno scenario ipotetico in cui avesse vinto, perché è un adattamento di un libro, però è una sceneggiatura originale. Non so come funziona effettivamente questa cosa.
Non c'è miglior adattamento, vero?
No, perché rientra comunque come sceneggiatura non originale, credo, che tra l'altro è stata vinta dal film che tu hai visto di recente, sì, o che è Coda o Coda, non so come si pronunci.
Gli occhi del cuore.
Sono contento che abbia vinto un premio che dice chiaramente che è una sceneggiatura non originale. Esatto. E anche un premio che invece presuppone che sia un bel film, però è un po' meno onesto dire: bello questo film che era uguale, identico in Francia, ma voi prendete l'Oscar perché l'avete fatto in inglese.
Sì, no, beh, poi infatti mi fa ridere perché Terst, che abbiamo menzionato prima, mi stava sgridando stamattina sul nostro gruppo di Telegram di Power Pizza, perché effettivamente, cioè, a me fa ridere questa cosa che Coda, che appunto è un remake paro paro di un film francese, abbia vinto miglior film e miglior sceneggiatura non originale, perché Hollywood vive di remake, cioè, e di rifacimenti e di film ispirati a... Alla fine è giusto, cioè, gli Oscar sono i premi dell'Academy, sono i premi dei film statunitensi, non sono i premi del cinema, anche se vengono percepiti come tale. Però io non posso fare a meno di ridacchiare, perché appunto c'è comunque la percezione che gli Oscar siano: ciao, noi siamo il cinema, e poi appunto miglior film e miglior sceneggiatura magari sono un film che ne ha copiato un altro paro paro. Magari il film copiato paro paro, tra l'altro, non ha neanche avuto una buona distribuzione sul loro territorio nazionale, o ha avuto una distribuzione pessima, quindi è ovvio che mi fa ridacchiare la cosa, anche perché sapete che io sono iper biased quando si parla di Stati Uniti, e quindi niente, scusa Terst.
Ma poi, tra l'altro, non è un film degli anni 70, è un film del 2014,
sì,
cioè è uscito un attimo fa quell'originale francese, quindi veramente potevano scegliere, cioè c'erano due vie: o gli mettiamo dei sottotitoli per far vedere quanto è bello questo film, o lo rifacciamo completamente e non lo distribuiamo mai quell'originale, così il popolo non saprà questa cosa.
No, ma che poi effettivamente ci sta, cioè ci sono dei remake che sono effettivamente migliori dell'originale, io non dico questo, a me proprio che fa ridere la percezione di gli Oscar come i premi del cinema, non i premi dell'Academy. E poi, però, appunto, se vai a vedere, cioè, nel senso, Hollywood ha sempre goduto tantissimo del rimaneggiare altre cose, delle volte non proprio pedissequamente uguale, delle altre volte sono proprio: ehi, ciao, cioè, rigiriamo paro paro il tuo film. E questa cosa mi fa sempre ridacchiare, perché sono un ragazzo semplice, cosa vi devo dire, mi diverto con poco.
E per carità, appunto, ripeto, Coda, scusa, I segni del cuore ha vinto miglior film, comunque è un bel film.
Oh, certo, certo, certo.
E Troy Kotsur, il padre della tipa nel film,
giusto, bravo,
ha vinto miglior attore non protagonista. Infatti, cioè, mi ha fatto piangere almeno tipo 100 volte durante il film, quindi sono molto contento, perché appunto sappiamo benissimo che il premio dell'Academy è un po' il premio del cinema.
Vero.
Esatto.
Oh, ma raga, ma visto che stiamo parlando di cinema, posso iniziare io oggi consigliandovi una cosa?
No, perché ho da dire delle cose su Coda, perché... No, 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 seriamente.
Denied.
Maledetto sio. Sto agitando tre braccia, tre pugni contro il cielo. Uno è prestato dal mio vicino di casa.
Esatto. Ah, ok. Sempre... No. No, perché c'è stata una discussione sul Power Pizzagram, il nostro gruppo Telegram, mm-hmm. dopo che ho fatto la recensione di Coda. Okay. E alcune persone mi hanno fatto notare delle cose che vorrei far notare a voi perché non le sapevo e sono contento di saperle adesso.
Aprici gli occhi, sio.
Cioè, non era davvero in lingua dei segni, solo non avevi il volume attivato nella televisione.
Wow, wow, ed erano tutti italiani e gesticolavano tantissimo, esatto. Quindi era facile confondersi. Wow.
Esatto. No, è quella la questione. Noi stiamo dicendo la lingua dei segni e Alessandro ci dice, anche se all'interno di quel contesto si capiva benissimo cosa volessi dire, in realtà la lingua dei segni non esiste. Esistono tantissime lingue dei segni, ognuna con il proprio nome, caratteristiche individuali, storia, cultura, eccetera.
Ah,
e quindi
sì,
la lingua utilizzata principalmente in Coda è l'ASL.
Ah, figa come cosa.
Ma perché è l'American Sign Language.
Esatto.
Mentre invece tipo in Italia abbiamo la LIS, che è la lingua italiana dei segni. Segni.
Ah,
sì, nice. Io non lo sapevo, però se tu lo sapevi potevi dirmelo, Nick.
Scusami, non so neanche se l'hai visto davvero Coda, l'ultima volta che mi hai parlato di un film non l'avevi visto, quindi...
Oh, assolutamente punto per Nick.
Sono passati così tanto tempo, non mi avete ancora perdonato. Comunque, no, perché dice che è uno dei miti più persistenti per quanto riguarda la deaf culture, che esista una, una lingua dei segni unica per tutti, ovviamente non è così. E tra l'altro... Arianna invece ci dice anche, aggiunge un piccolo dettaglio, mi raccomando sempre lingua dei segni e non linguaggio.
Ah, ok.
Quindi okay. Cose che non sapevamo, ora sappiamo più cose e ora possiamo ripassare a dei momenti in cui disimpariamo delle cose.
Esatto.
Yes, finalmente è il mio momento. No, in realtà no, perché non voglio portare disinformazione oggi, ma vi voglio fare un consiglino. Lasciami parlare, maledizione.
Vogliamo la disinformazione.
Che gigapalle. Allora...
Aspetta, per quello ci sono io.
Allora, zitti, tacete tutti e ascoltate me.
Ok.
È uscito di recente una serie di cui io in realtà avevo sentito parlare molto male, cioè nel senso che due o tre persone che l'avevano vista, tipo magari si erano visti i primi due episodi, ma avevano detto è una ciofeca. E ho detto, ok, non la guarderò mai. Sto parlando di Pam and Tommy, che è una serie che da noi trovate su Disney Plus, prodotta da Hulu negli Stati Uniti. E appunto ho detto, ok, non guarderò mai questa cosa perché non ne ho sentito parlare bene. Salvo poi enter Jay Bauman di Red Letter Media, che è una delle persone di cui mi fido di più come gusti, perché tipo è il
qualunque
film
cosa
snob.
Dica quell'uomo, per te legge.
Sì, ma cioè, nel senso, parla con tantissima cognizione di causa. E hanno fatto un episodio di Alf in the Bag in cui parlavano molto bene di questa cosa. Ho detto, I'm sorry, what? Le mie aspettative sono state sovvertite. Aspetta che me lo recupero. Regà, mi è piaciuto un sacco.
Cosa?
Oh, wow, un sacco non me l'aspettavo.
Ma è un documentario?
No, esatto, bravo Sio, non è un documentario. Non so perché un sacco di gente pensi che sia un documentario, cosa che non mi spiego, dato che, cioè, letteralmente in copertina ci sono Lily James e Sebastian Stan e Seth Rogen, quindi, cioè, non vedo come potrebbe essere un documentario. No, non lo è. È un biographical drama, lo chiama Wikipedia.
Ah, un documentario.
Ah, un drama biografico.
È un drama biografico, è la storia che ruota intorno al purtroppo celebre sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee del 1995. E appunto non è un documentario. Possiamo forse parlare di ultra realtà, che non, credo, non so se è un termine che esiste. Se non esiste lo coniamo adesso.
A me piace tantissimo. Ultra realtà.
Sì, perché, cioè, nel senso, è quel prendere un fatto vero, stilizzarlo, però tenere a fuoco a livello di narrativa il cuore della faccenda. Cioè praticamente isoli da un fatto vero gli elementi essenziali per poi poterlo trasformare in una storia da raccontare. Questo è il caso. Sono 8 episodi di durata variabile, perché ce ne sono alcuni da tipo 50 minuti, altri da mezz'ora, che scorrono come un film. Cioè una di quelle limited series che quegli 8 episodi li devi immaginare come 8 episodi appiccicati, come se ti guardassi un film un po' lungo.
Ok.
Ed è molto carino perché appunto il focus è centrato molto bene su quelli che appunto sono i tre protagonisti. Sebastian Stan, che magari lo conoscete per le robe della Marvel tipo Winter Soldier, bla bla bla.
Braccio di ferro.
Braccio di ferro, esattamente lui. Che interpreta Tommy Lee, il batterista dei Motley Crue.
Mamma mia.
Lily James, che interpreta interpreta Pamela Anderson, sua moglie al tempo, un po' il frangente in cui si conoscono e si sposano, e Seth Rogen, ovvero Rand Gauthier, che era il tizio che aveva effettivamente rubato il tristemente celebre sex tape di Pam and Tommy, che l'aveva copiato e liberato nel mondo contro la volontà dei due proprietari fondamentalmente. Ed è super carino perché non so se vi è mai capitato quando ci sono delle serie, delle limited series, delle miniserie, che ti guardi e dici belle, ma potevano essere un film, onestamente. Cioè, nel senso, potevi tagliare delle cose, potevi farmici un film da, che ne so, 2 ore, 2 ore e mezza. In questo caso le 8 puntate le ho trovate tutte essenziali, nel senso che si prende il tempo giusto per costruire i personaggi, diciamo.
Wow!
Il focus è dosato molto bene, tipo i primi episodi sono proprio di introduzione, il primo si concentra completamente su Rand Gauthier, che appunto fa il carpentiere nella casa di Tommy e Pamela quando la stanno tipo mega ristrutturando, viene trattato super male da Tommy lì, quindi tu inizi empatizzando con lui, poi Switch, la seconda puntata.
C'è una Nintendo Switch?
No, fermo, ascoltami fino in fondo, non c'è nessuna Nintendo Switch.
Oh.
Nel secondo episodio il focus è su Pamela Anderson e Tommy quando si conoscono, si sposano, quindi invece entri nei loro personaggi, e poi quando il setting, diciamo, è messo al suo posto, si entra nella faccenda vera e propria. E la cosa è veramente bella perché dal quarto, quinto episodio, quando si è proprio nel nocciolo della faccenda, ci sono anche un sacco di spunti davvero interessanti, perché comunque non so se si possa parlare di revenge porn, perché non era...
Cioè non è fatto da una persona che stava con loro, esatto, però è un'altra revenge.
Ma allo stesso tempo però si parla di consenso, di privacy, di intrattenimento per adulti in parte minore, ma neanche così tanto minore. Si parla di tutta una serie di temi che sono iperattualissimi ancora adesso, però la serie non lo fa mai in maniera preci, non hai mai l'impressione che la serie sia lì con il dito a dirti...
Paternalistica.
Esatto, zero, assolutamente, è tutto dosato molto bene, è molto bello il punto di vista di Lily James, che è appunto Pamela Anderson, che è, diciamo, diventa centrale a tutta la vicenda, perché figuratevi, stiamo parlando nel 95, cioè nel senso, se si parla di disparità di genere adesso nel 2002, cioè nel 1995 era come se fossero 100 anni fa,
sì.
Si crea questo contrasto anche tra lei e Tommy sul fatto di, ovviamente tutti e due sono dilaniati dal fatto che questo nastro super personale sia stato dato in pasto al mondo, però c'è una grossa disparità nella cosa, nel senso che ci sono dei momenti di screzze, c'è lui che ne so, che le dice non capisco perché tipo hai questa reazione quando anch'io sono su quel nastro, e c'è lei che gli dice non è la stessa cosa, non lo è assolutamente. Sono tutti dei piccoli spunti che sono sviluppati molto bene, ci sono delle scene anche abbastanza pesanti, tra virgolette, non a livello grafico ma a livello di contenuto, cioè lei che deve deporre con un avvocato che le continua a fare domande iperpersonali, gratuite, pesantissime, ed è proprio sgradevole, ma è utile, racconta molto bene quello che vuole raccontare. E posso in minor parte capire come della gente possa aver visto questa serie e averla magari abbandonata dopo 2 o 3 episodi. Perché effettivamente tra i primi 3 episodi ci sono degli scarti di tono abbastanza bruschi delle volte. Cioè se il primo è più concentrato su Seth Rogen, che tra l'altro è bravissimo come tutto il resto del cast. Ah, c'è anche Nick Offerman, cioè quello che fa Ron Swanson.
Okay, cosa?
Sì, che fa un ruolo minoretto, il Lord Schilling. Il casting è proprio giustissimo. E tipo se il primo episodio, che appunto che si concentra più su Seth Rogen, è più, tra virgolette, drammatico, più empatico, poi c'è il secondo, cioè che ha dei momenti quasi surreali, è super carichissimo. Il terzo episodio che di nuovo cambia un pochino tono. Posso capire come una persona possa rimanere un attimino interdetta dai primi episodi, ma andate avanti perché veramente quello che vuole dire lo dice molto bene. Io l'ho trovata super valida. Tra l'altro, cosa che avrei forse dovuto dire all'inizio, è scritto, creato da Robert Siegel, che era quello che aveva scritto The Wrestler e The Founder, che sono 2 film molto belli secondo me.
Ah, The Founder è quello del McDonald's.
Sì.
The Founder è quello del McDonald's, sì.
Bellissimo.
E The Wrestler è quello su Burger King.
E The Wrestler è quello esattamente su Burger King. E diretto tra le altre persone, perché sono 3 registe, donne, Lake Bell, Gwyneth Horder Payton e Anna Fidel, che dirigono 4 episodi, mi sembra. Gli altri 3 sono diretti da Craig Gillespie, che è il regista di I, Tonya, il film sul biopic su Tony Harding con Margot Robbie,
che
mi era dispiaciuto per niente.
Carino.
Quindi Siegel e Gillespie, ho detto, ah wow, sono 2 persone che mi può interessare, ho fatto bene a vederlo perché ve lo consiglio. Per me si prende un 7 7 fette e mezzo di pizza,
wow,
per la serie in sé, ma anche un 8 fette di pizza per i temi che tratta e per come li
tratta.
Mamma
mia.
Ha davvero un sacco di spunti interessanti, cioè nel senso, fa bene a prendere una vicenda del 95, ma trattarla in una maniera tale da renderla interessante e estremamente attuale nel 2022. E veramente ottimo casting e ottima recitazione.
Sfortunatamente è comunque ancora una cosa attuale quella del revenge porn,
no,
eccetera,
certo,
eccetera. Quindi,
però c'erano delle differenze, perché comunque ci stiamo parlando di anni in cui, allora, l'internet la gente non sapeva che cosa fosse fondamentalmente. Infatti la distribuzione inizialmente sono proprio, cioè, VHS copiate in maniera pirata e tipo vendute a mano, e poi solo in un secondo momento vendute attraverso l'internet. E quando si arriva magari tipo in una corte o roba del genere, cioè la gente, boh, non ha idea di come funzionino. Cioè, ehi, questo materiale è stato distribuito nel mondo, quindi cos'è? È di tutti? È dei proprietari? Cioè, ci sono anche dei discorsi di cui adesso abbiamo un'idea più precisa, ma nel 95,
certo,
erano delle novità, perché non c'erano dei precedenti. Quindi anche quella è curiosa come situazione.
È quello che volevo dire, infatti. Cioè, questa cosa, in questo momento storico, se questo evento accadesse, genererebbe tutta una serie di discorsi che gli anni 90, la società degli anni 90 non era pronta ad affrontare. Cioè, dovevano fare prima tutta una serie di step intermedi che anche adesso, diciamo, siamo ancora un po' nell'infanzia del riuscire a farli, questi tipi di discorsi, ma almeno adesso c'è un po' più di base comune di sapere di che cosa stiamo parlando quando parliamo, per esempio, di consenso.
No, sì, davvero, davvero stracarina. Tra l'altro mi ha colpito anche perché, cioè, i primi due episodi dici, ok, tutti i personaggi, uomini o donne indistintamente, cioè sono white trash, cioè sono persone che mi irritano e basta. Ora della fine riesci comunque ad avere un briciolo di empatia per chiunque, cioè per Pamela ovviamente perché è la vera vittima nella situazione,
certo,
ma anche per Tommy Lee e Rand Gatier, che sono delle persone di merda fondamentalmente, riesci a costruirti un personaggio interessante, non sono bidimensionali, davvero tanto di cappello, mi è piaciuta.
Unexpected.
Sono sempre contento quando parli scodinzolando di qualcosa, soprattutto
sì,
se
sì,
è una
sì,
sorpresa, se parti con il dubbietto e poi dici, ah, bello.
Non un capolavoro, ma estremamente valida.
Anche perché 7 fette di pizza di Loro sono 14 fette di pizza di Nick.
Cosa,
7, 7 e mezza per la serie,
sì,
ma 8 per i temi che tratta e per come li tratta. Però sì, 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 meritati secondo me.
Dannazio, non voglio essere il benchmark negativo dei voti. I miei voti sono sempre assolutamente oggettivi.
Non negativo.
Troppo tardi.
È che sappiamo che tu hai, diciamo, una mano più generosa.
Sì, diciamo così.
A proposito di Nick, Nick, tu di tutti questi film degli Oscar mi sembra che tu ne abbia visti alcuni e alcuni invece non li hai visti.
Dici il vero, caro amico Sio. Grazie, tieni una mano generosa di affetto sulla spalla.
Ah, yes, affettato, lo posso mangiare.
Diversa dalla mano generosa di odio che Will Smith ha dato a Chris Rock, non dimenticatelo mai.
Vi ricordate, no, comunque, quel momento?
Never
forget.
No, sì, allora, ho visto un po' di questi film, ma soprattutto io volevo parlarvi di Licorice Pizza, che è un film che io aspettavo di vedere al cinema da un pochino, perché in Italia è arrivato parecchio dopo che in altri posti, che è l'ultimo film di Paul Thomas Anderson. Voi lo conoscete?
Sì, ovvio, certo.
Paul Thomas Anderson, ovvio anch'io, ma di Loro chi è?
Esatto, no, beh, è un regista che ha fatto un sacco di film fighi, tipo Boogie Nights, che è il mio preferito tra i suoi.
Ah, il mio preferito dei...
Magnolia,
ah, okay.
There Will Be Blood, Inherent Vice, eccetera, eccetera.
Ma aspetta, è quello di Coffee and Cigarettes, ok.
No, quello è Jim Jarmusch.
No, cosa stai dicendo, Sio, Gesù bambino?
Google mi ha detto delle cose e io le ho regurgitate senza leggerle. Vai avanti.
Ma non ci credo che Google ti dica che lui è il regista di Coffee and Cigarettes. Sei tu che non sai leggere al massimo.
Cigarettes and Coffee. Niente, è un'altra cosa.
Oddio. Comunque, mi fa riderissimo che tu abbia tirato fuori Jim Jarmusch così a caso dal tuo cappello della magia, perché comunque c'entra nel discorso che voglio fare su Licorice Pizza. Ma partendo dall'inizio, che film è?
Non lo so, diccelo tu che l'hai visto, tipo.
Scusami, no, dovevo cambiare una tab, cancella sta parte.
Okay.
Allora, è un film ambientato negli anni 70, dove c'è il nostro protagonista principale Gary Valentine, che è un ragazzo del liceo, che sta andando a farsi fare la foto, tipo per lo school book dell'anno.
L'annuario.
E incontra Alana, che invece è una ragazza di 25 anni, che sta praticamente aiutando, fa da assistente ai fotografi, e sta, tipo, gira scazzatissima per i corridoi della scuola dicendo: a qualcuno serve un pettine, a qualcuno serve uno specchio. È una scena meravigliosa quella su cui si apre il film.
Non ho capito questa scena, ma ok.
Descritta così fa schifo, ma sembra bella probabilmente.
È incomprensibile più che altro. Cioè, cosa?
Comunque, guardate il film, fidatevi di zio Nick sa le cose. 100 fette di pizza. Allora, Gary Valentine è anche un attore, nel senso che ha iniziato a fare l'attore da piccolo e sta cercando di portare avanti la sua carriera di attore. Loro si incontrano e lui immediatamente capisce di essere completamente innamorato di lei. Tanto che poche scene dopo dirà al fratellino: ho incontrato la donna che sposerò. E lui inizia subito a provarci di brutto. E ovviamente tipo c'è quel tipo di tensione fra un ragazzino di 17 anni o di 16 anni che ci prova con una di 25, e il fatto che lei non abbia nessun interesse. Mm-hmm. Ma c'è una chimica, un'alchimia fra di loro, un certo tipo di attrazione. E soprattutto c'è l'incessante desiderio da parte di Gary Valentine di riuscire a uscire con questa ragazza, che mette in moto tutta una serie di avvenimenti che portano a loro due che iniziano a uscire insieme. Prima come amici, eccetera, eccetera. È un film che fondamentalmente, perché questa poi è la spiga di tutta la storia del film, è un film che racconta una storia molto molto piccola, e da lì c'è il paragone con Jim Jarmusch, mm-hmm. però la racconta veramente bene. Il setting degli anni 70 è incredibile intorno ed è fatto veramente bene, e sono tutti questi avvenimenti che tu guardi come occhio esterno su loro due e sul fatto che iniziano a piacersi, poi si danno fastidio, poi si odiano, poi si ingelosiscono a vicenda, poi tornano insieme, però lui c'è sempre quando lei ha bisogno, lei c'è sempre quando lui ha bisogno. Cioè, è questa esagerazione di storia d'amore che in realtà succede nell'arco di qualche mese, ma che nelle 2 ore e 10 del film sembra prendere veramente tantissimo tempo. E io personalmente l'ho trovata una cosa meravigliosa.
Io sto guardando, ovviamente, senza audio, il trailer mentre me ne parli. A parte che ha una color correction bellissima e molto molto specifica.
È fatto molto molto bene.
Sì, ma non ho capito perché stiamo girando intorno alla cosa principale, ovvero... Cioè, c'è Tom Waits, quanto sembra tipo pazzo e ubriaco in questo film?
Allora, premesso, meno di quanto ti aspetteresti, due, addirittura certe parole che pronuncia sono comprensibili, che è una cosa che non mi aspettavo assolutamente.
Perché prima quando hai detto, Jim Jarmusch, non sai, ma l'hai tirato fuori in maniera appropriata,
pensavi
detto,
che fosse quello
Tom Waits. Esatto, credevo fosse quello il collegamento.
Tra l'altro ci sono dei, non posso chiamarli cameo perché sono dei personaggi effettivamente nel film, però
quindi non sono dei cameo.
Esatto, è quello che ho appena detto.
Attori, dell'attrice.
Stai zitto. Ma in realtà ci sono degli attori super famosi che fanno parte di cioè che sono nel cast di questo film, tra cui Sean Penn, Tom Waits, vabbè non è un attore ma è un personaggione mega famosone.
Ma certo che è un attore, ha fatto 1 miliardo di film, di cosa stai parlando? È anche un attore.
Ho capito, ma Tom Waits te lo ricordi perché è un musicista della Madonna, non perché sia un
è
attore.
È anche un musicista, ma è anche un attore. Okay. Io voto per Tom Waits, attore pazzo ubriaco, gli voglio troppo bene. E si merita di essere creditato anche come attore.
Secondo me Sean Penn è anche musicista, così volevo aggiungere qualcosa anch'io.
È vero, probabilmente sì. Comunque, è un film che ti prende un piccolo avvenimento che tra l'altro tu conosci benissimo. Dall'inizio del film sai già dove andrà a finire. Cioè sai esattamente che cosa succederà. Ma nonostante questo, i due attori principali, quindi Alana Haim e Cooper Hoffman, hanno fatto un lavoro incredibile e sono talmente, secondo me, ben caratterizzati che dal primo istante in cui li vedi sei emotivamente coinvolto nella loro storia e vuoi vedere come va avanti. E tutte le cose che succedono, per quanto assurde, per quanto stupide in certi frangenti, sono esattamente quelle che chi più chi meno ha vissuto nei primi amori ai tempi tipo del liceo. Quindi c'è qualcosa che secondo me, almeno personalmente, ha parlato tantissimo a me e io me lo sono goduto di brutto questo film, però mi rendo conto che non tutti abbiano la stessa opinione perché tantissime persone con cui ne ho parlato hanno detto tipo no, assolutamente, le stesse ragioni per cui è piaciuto tantissimo a me hanno rotto il film per loro, dicendo tipo manca Cavolo. Della ciccia, e invece secondo me è tutto contorno ed è bellissimo che sia così. Comunque, secondo me si prende 9 fette di pizza.
Ma dai.
Solo che la pizza... Oddio. Solo che la pizza in realtà sembra una margherita normale, molto carina, con la sua mozzarellina. In questo caso è una mezzarella vegetale, perché dai, regà, è il 2022. Poi c'è sopra la sua fogliolina di basilico, eccetera. Solo che la pizza, la pasta della pizza in realtà è un materasso ad acqua. E di conseguenza appena la tagli, tipo, butta fuori un sacco di roba e tu dici tipo, ah, strano. Però poi il resto della pizza è buono.
Quindi fa schifo, tipo.
Sembrava strano che fosse commestibile.
Ok, allora Nick, esatto, no, ti introduco a un nuovo concetto. Visto che tu ci tieni a continuare a dare questi voti, è assolutamente legittimo.
Assolutamente vero.
Power Pizza non è una democrazia, ma per noi tre lo è, nel senso che, ok, ognuno ha diritto di fare quello che vuole. Tu continua a dare i tuoi voti, ma noi li interpreteremo come farebbe una persona che ci ascolta. Quindi,
ah, ti ha fatto schifo questo film.
Esatto, io interpreto che le 9 fette di pizza sono per dire sto film è una ciofeca enorme.
Ma perché?
Cioè,
ma non è
se
vero.
La pizza è un materasso d'acqua, cioè mi spiace, ma è una cosa che non voglio mangiare.
Peccato.
Grazie Nick per aver recensito questo film.
Il pomodoro e la mozzarella sopra sembra che ci sia qualcosa di buono nel film, ma se il film è fatto da, cioè la pizza è fatta di acqua, probabilmente fa schifo.
Esatto, quindi
grazie, mi interessava, ma non lo guarderò.
Vabbè, potete interpretarlo come volete. Io so il voto che gli ho dato e chi guarderà il film dirà: ah, quel vecchio pazzo scriteriato molto intelligente di Nick
di
ci aveva
Waits.
Proprio ragione.
Ah, scusa.
Ma tra l'altro Cooper Hoffman è il figlio di Philip Seymour Hoffman.
Sì, sì, ed è molto simile.
No,
tra
infatti è perché lo guardavo e dicevo: ma chi è sto tizio? Perché l'ho già visto? E la risposta è: non l'ho già visto mai da nessuna parte, ma si vede il DNA di suo papà nella sua faccia, evidentemente.
È bello, lo voglio rivedere.
Grazie, perché comunque, cioè, nonostante il tuo voto brutto, io lo guarderò, penso.
Tu adesso ci dirai che hai visto Turning Red, giusto? Cioè, sta puntata deve arrivare al punto in cui tu dici: ah, amichetti, scherzavo l'altra volta, però adesso l'ho visto davvero.
Ma scherzavo l'altra volta, ve l'ho detto l'altra volta.
Ma più che altro, cioè, nel senso, mi sono costretto a vederlo solo per poi poter arrivare preparato. Quindi
io
voglio dire, ho consumato 2 ore del mio tempo per vederlo. Mi auguro che l'abbia visto anche tu.
Io volevo parlarvi di un videogioco.
Mamma mia.
No, cioè, se volete parlare di Turning Red, prego.
No,
però io
vogliamo
non...
parlare quando ne parli tu.
No, voglio che tu parli di Turning Red. Non io voglio parlare di Turning Red.
Non l'ho ancora visto. Voglio così tanto vederlo, ma non l'ho ancora visto.
A quanto pare non così tanto, dato che hai giocato a una cosa, ma non hai guardato un film da 1 ora e mezza.
È vero.
Ho solo delusioni, sì, in queste puntate. È incredibile.
Ho giocato però meno di un'ora, okay. Questo può essere il risultato, perché ho avuto poco tempo.
Aspetta, stai recensendo una cosa a cui hai giocato meno di un'ora? Cosa sei, Nick?
Non sto recensendo, voglio darvi delle prime impizioni.
Ok.
Posso? Perché Turning Red spero di vederlo entro la prossima settimana. Non lo so.
Sì, non dirlo neanche, cioè nel senso non creiamo false aspettative, che cioè nel senso
Fair.
È già stato imbarazzante la prima volta.
Ok, settimana dopo recensione falsa numero 2, però venuta bene. E allora, io in realtà in questo periodo sto odiando il lavoro perché voglio solo giocare a Tunic, nonostante ci abbia giocato solo 1 ora. Sapete che cos'è Tunic?
No, ma ne sto sentendo parlare tantissimo di sta cosa, non ho idea di cosa sia.
Io so che c'è una volpina.
Allora, c'è
e
una
questa
volpina.
È una cosa positiva per me.
Sì, c'è una volpina.
Esatto, per me è una cosa positiva. 10 fette di pizza con gli escrementi, perché è bello che ci sia una volpina. Era la mia imitazione di Nico, ovviamente, questa cosa.
Jokes on you, buddy.
Che è uscito purtroppo solo sui computers e sugli Xbox, perché in questo momento è una Microsoft exclusive. Mm-hmm. Anzi, ti dirò di più, l'horror che forse ha il Game Pass, su Game Pass è gratis.
Io non ho il Game Pass perché,
perché
c'è
Elden
Ring. Quindi finché c'è Elden Ring, cioè non ha senso che io paghi il Game Pass. Lo rifarò appena avrò finito Elden Ring.
Giusto. Questa è uno Zelda che però non c'è sulle console Nintendo, quindi ho dovuto muovere il mio sedere verso un computer fisso, acquistare su Steam questo gioco e essere completamente impazzito, perché sono innamoratissimo di questo gioco.
Wow.
E il motivo è il seguente: avete presente Breath of the Wild, che non vi spiega niente?
Sì.
Questo gioco invece vi spiega delle cose, ma pochissime, solo che le cose ve le spiega in una lingua sconosciuta.
Ovvero?
E quindi avete dei pop-up in cui ci sono scritte delle frasi che però voi non riuscite assolutamente a leggere.
A cosa?
Aspetta, cioè ci sono dei pop-up in game scritti in una maniera che non puoi leggere?
Sì.
Ok, no, vai avanti, ok, sono super interessato.
È bellissimo. Il gioco è praticamente uno Zelda isometrico, come se avessero preso, diciamo, diciamo, il remake di Link, A Link to the Past. No, come si chiama?
No, Link's Awakening.
Link's Awakening, esatto. È quello tutto molto cute che sembra, sembra anche con una visuale, come si chiama, Nick, quella cosa che sembra tutto piccolino.
A volo di uccello.
No, non quella. Ah, no, come scusami, si chiama? Sì, è a volo di uccello. Ma come si chiama quando fai un effetto con la fotocamera che sembra tutto piccolino perché è sfocato sopra e sotto?
Tilt shift.
Ah, ma perché c'è il fuoco che tipo è limitatissimo, quindi è come se usassi tipo un 35 mm che mette...
Tipo Octopath Traveler o Triangle Project o come si chiama quello nuovo della Square Enix. Okay.
Sì, c'è un fuoco molto limitato. Okay. Esatto. E sembra tutto piccolino e bellissimo. E tu sei questa volpina e sostanzialmente all'inizio puoi solo andare in giro e devi trovare un legnetto per riuscire a fare del male ai nemici. Il bello è che dici, ok, adesso cercherò la spada, trovi dei cartelli che ti dicono spada, cose incomprensibili, e c'è una freccia.
Cioè spada è scritto normale e tutto il resto è incomprensibile.
Non c'è la spada, c'è un disegno di una spada.
Ah, ok.
Rarissimamente ogni tanto trovi delle scritte in inglese, ma sono in mezzo a tipo delle frasi completamente incomprensibili.
Gibberish per il 95%. Tipo.
Sì, ma la meccanica principale di questo gioco, oltre al fatto di essere uno zeldino che trovi gli strumenti e vai in giro e scopri la mappa, è che all'interno del gioco le cose che trovi collezionabili, raccoglibili, sono le pagine del libretto di istruzioni del gioco.
Ma che cosa super carina.
E le pagine del libretto di istruzioni del gioco sono scritte nella lingua incomprensibile, e quindi ogni tanto c'è una parolina che ti fa capire qualcosa in inglese, ma per la maggior parte vedi degli schemi, vedi delle cose che non capisci, però dai disegni cerchi un po' di estrapolare. È esattamente l'esperienza che avevi da bambino quando ricevevi un manuale di istruzioni di un gioco del Super Nintendo che era tipo in inglese, però tu non lo sai l'inglese.
È veramente un gioco di esplorazione nel suo senso più, tra virgolette, puro.
Sì.
Cioè nel senso di trovarsi davanti a qualcosa che vedi ma non sai come interpretare. Cioè, ma aspetta, forse l'hai detto o forse non ho capito io, ma questo testo, cioè, si traduce andando avanti nel gioco o rimane comunque...
Non lo so!
Ah, ok.
Non lo so!
Ci ha giocato poco in effetti.
Sì, ci ho giocato un'oretta e un po'.
Sì, è vero, scusate, sto parlando con uno che o non guarda le cose o ci gioca pochissimo. My bad, scusa Sio.
No, ma è bellissimo perché il libretto di istruzioni comunque... Ovviamente alcune pagine ci sono le mappe, no? Trovi le mappe e alcuni degli obiettivi, delle cose che devi fare. O magari ci sono segnate a matita sul libretto di istruzioni, tipo delle X, delle cose che ti sei segnato tu, bambino ipotetico che ha giocato a questo gioco. Mi fa impazzire, anche perché comunque, oltre a non spiegarti niente, il sistema di gioco in sé comunque è bello, è molto solido, è molto zeldoso, ma ci sono molte cose in più. E le molte cose in più, dopo un po' che ti fai asfaltare dai nemici forti, dici, ma cioè, oltre ad aver esplorato, ci sarà qualche altra meccanica. Scorri il libretto di istruzioni e dici, ma allora forse questa cosa significa questo. Vai a provare e dici, oh, sblocchi un'enorme nuova cosa che puoi fare di improvement del personaggio.
Bellissimo.
No, cioè, mi sta piacendo da impazzire. L'unica cosa, non dico negativa, ma che non è perfetta come tutto il resto, è la musica, che è bella, ma se avessi avuto anche la musica infinitamente bella sarebbe stato tipo 10 pizze dopo la prima ora di gioco.
Wow,
ve lo consigliissimissimo, e non cercate niente di questo gioco. Cioè, io ho trovato purtroppo degli articoli e dopo l'ho scaricato e adesso so delle cose che non avrei dovuto sapere. Fatevele scoprire dal libretto di istruzioni all'interno del gioco. Anche
fatevele
perché...
scoprire.
Sì, scusa.
Titolo della puntata.
Ed è Nick, io e te non possiamo davvero giudicare. Cioè, quando qualcuno parla male perché siamo imbarazzanti, onestamente.
No, è bellissimo. A parte che poi mi piace quanto poco non si impegni a non essere Zelda. Cioè, la volpina ha uno scudo rosso e blu e la tunica verde e la... Cioè, sì, è chiaramente sì. Zelda.
Ok.
Sto guardando la copertina, effettivamente è un cosplay di Link. Cioè.
Ah, Furry Zelda. Ok, perfetto.
No, hai detto che l'hai comprato su Steam, scusami.
Sì, costa 30, Quant'è $30 su Steam, esatto. €30 su Steam, ma li vale tutti, secondo me, anche solo giocandoci un'ora.
Ok, quello ti volevo chiedere, infatti, perché quando sono giochini, e sto facendo le virgolette mentre dico piccoli perché non lo penso davvero, però chiaro, magari giochi indie o comunque giochi, mi chiedo sempre se appunto l'impressione di uno che ci gioca qualche ora sia merita quei soldi oppure no, aspettatelo scontato, ok?
Assolutamente sì, ma 100%, come direbbe Nick.
Beh, direi dall'entusiasmo che proprio sì in questo caso.
Bello, bello, bello.
E per dirvi un ultimo paio di cose, per esempio c'è una spiegazione che nella storia, che comunque è minima, però ovviamente accade tutta senza farvi capire delle cose col testo, è tutto show e non c'è tell praticamente, bellissimo. Perfino il tell è show in questo gioco,
letteralmente.
E c'è la spiegazione del perché quando muori torni vivo, è bellissimo. E in più c'è una mini meccanica Souls-like, lorro, wink wink, che però ormai la stanno mettendo tantissimi giochi, e cioè che quando muori puoi andare a ribeccare quello che hai lasciato giù quando sei morto, okay, se ripercorri il percorso e torni lì, no?
Wow, è proprio come se Dark Souls fosse un gioco così influente, sì, e così bello che continua a venire.
Lo è, non abbiamo negato che lo sia, Lorro.
Esatto.
Game of all time del 2021, ve lo ricordo per l'ennesima volta. Mai, mai.
Ok, quindi sì, magari un giorno farò una recensione full o farò un Lorro up per dirvi madonna che bello.
Esatto, perché comunque... oppure si inventerà di averlo finito quando non è vero, tutto può succedere.
Esatto.
Sì, sì, ve lo consiglione.
Ok.
Bello.
Allora, sai io cosa vi consiglio invece?
Il nostro Patreon.
Di ringraziare le persone a cui siete grati.
Sì, no, allora vi consiglio, in realtà volevo dire, vi consiglio di fare un podcast con Nick e Sio, perché sono delle persone simpatiche, rese ancora più simpatiche.
Vero.
Dal fatto che a fare un podcast con loro ci sono io, che sono molto più simpatico di loro, e soprattutto che ci rendo simpatici grazie ai poteri dell'editing.
Editing, esatto.
E ovviamente, se doveste mai appunto essere Lorro, Nick o Sio, e fare un podcast insieme, vi consiglio di aprire un Patreon, perché in quel caso ci saranno delle persone mega belle e anche con dei grossi problemi a gestire le loro finanze che vi supporteranno e vi permetteranno di continuare a fare suddetto podcast. Quindi anche questa settimana un grazie di per cuore a i calzoni che
sono di più,
sono di nuovo tantissimi.
Esatto, cioè nel senso, momento del grazie amplified.
Non so perché mi stupisco ancora dopo. Da quant'è che abbiamo il Patreon?
Un anno e mezzo?
Due anni.
No, quasi due anni.
Quasi due
a
anni.
Luglio di quest'anno due anni.
Quasi due anni in cui tra l'altro, cioè nel senso...
Non è successo praticamente niente.
No, no, il mondo è invariato come era due anni
completamente
fa.
Completamente uguale.
Oh, che noia, sono di sbadiglio.
Stavo guardando perché ieri ho pubblicato l'ultima puntata speciale, che è un'avventura testuale.
Yes.
Adesso sapete come facciamo le avventure testuali, dato che avete ascoltato Zork la settimana scorsa. E cioè ci sono 23 puntate speciali e 83 after show, quindi è vero che i calzoni hanno dei problemi a gestire le loro finanze, ma insomma si beccano anche un sacco di contenuto, anche i tier più bassi in realtà, non solo i calzoni.
Sì, sì, ma anche le persone che ci danno 5 euro al mese, esatto.
Oh, il centesimo esatto. After show, facciamolo lungo un anno, tipo 6 mesi, lunghissimo.
Non facciamo questa
allora,
cosa.
Un anno mi sembra tanto.
Ok.
Ma sì, il centesimo after show, facciamo qualcosa di speciale ovviamente.
Sì, certo, certo, ovviamente.
E nel frattempo... dimenticando solo un secondo dopo.
E sarà la puntata 300, tipo. No, 200, scusate.
Ma anche se ci dimentichiamo, voglio dire, cioè nel senso, è ovvio che ci verrà in mente già di dire, ah, centesima puntata, che non è centesima, vabbè, hai capito,
sì.
Cosa speciale. Nel frattempo però, grazie a tutti i calzoni che ci mega supportano.
Tantissimo.
E quindi, grazie a... Agu, hashtag team pizza tagliata in 6 fette, team a cui appartengo anch'io.
6.
Solo se non è in power pizza, in quel caso 10 fette, ovviamente.
Esatto, soprattutto se non è una pizza fatta di materassi ad acqua. Grazie Alberto Bitto.
Grazie alla botte piccola di Padova.
Grazie alle bizzarre avventure di H, il mafioso dal cuore d'oro.
Grazie Marco, cantante di Ninna Nanne Notturne.
E grazie a Nuovo Calzone, mi piacciono gli starter d'erba e le focaccine dell'S Lunga. Wow.
Sono due cose eccezionali, le focaccine dell'S Lunga e gli starter d'erba. Grazie.
Sì, tra l'altro,
e
anche mangiati insieme sono buonissimi.
E grazie a Nardaz.
Grazie Nicky e Mesh Paolini Subramania.
Grazie a Tempo che dice: per l'amor del cielo, sì, io pulisci quegli occhiali, altrimenti Tempo darà il suo Patreon a Dado. Effettivamente hanno un sacco ragione. Di ditate.
Aspetta, quali occhiali?
Durante la live su GameStop
nella
TV.
Mia live su GameStop TV, esatto.
C'era Sio che aveva gli occhiali incrostati di manate e si, era sotto una luce, si vedeva solo quello. Era molto bello.
Wow. Grazie a Sail Aor Nico, che riprende le puntate su Pizzaglia 1 dopo le repliche di Aoman Nico della settimana scorsa.
Wow, è difficilissimo.
È sempre così difficile da leggere.
Grazie Sara Oswin che vi saluca singhiozzando.
Vi saluca. E grazie Varg che a quest'ora starà divorando cibo italico senza ritegno. Hai la nostra benedizione.
Wow, Varg in nell'Italia.
Mamma mia.
Yes.
Qua ci metto tipo un mandolino sotto.
Sì, tattara.
Gesto del gusto. Il gesto del gusto, ovviamente. Sì. Niente, vogliamo verso l'after show, che voglio dirvi delle cose cibo related.
Con un dolcetto che vi lascio qui alla fine, e cioè un video di Yotobi che si intitola 20.000 e che è semplicemente
Bellissimo.
È bellissimo. È semplicemente lui che finisce Takeshi's Challenge, che è un gioco per NES bruttissimo, in uno dei due modi per finirlo, e cioè premere 20.000 volte per tirare 20.000 pugni, e fa schifo. Cosa? È bruttissimo, ma il video è bello.
È terribile.
Ok, sembra un video di Yotobi, sì, effettivamente. Sì. Ha molto senso questa cosa.
Grazie Yotobi per fare queste cose iper specifiche. Ti vogliamo bene.
Grazie Yotobi per fare questi video, e soprattutto grazie che dobbiamo andare nell'after show. Ciao persone! Nick
dall'orro è tutto. Pizza e chiudo.
Ciao.
Pizza e chiudo a Incanto d'animazione. Mi sono dimenticato, ho detto la fine. Bravi Incanto.
Sì, bello, perché prima di registrare Nick ha anche avuto il coraggio di chiedere: ma nella categoria animazione chi ha vinto? Chi vuoi che abbia vinto? No, maledizione.
No, Toy Story 5.
Non ho nessun commento. Ascoltate la puntata in cui ne abbiamo parlato.
Che fastidio.
Ciao.
Pizza e chiudo. Power Pizza. Yeah. Pizza, pizza with the world. Actually not a dish, but a pot. Yeah. It's Ranger Malik. She was a coach. The king of the dog. The show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.